Anima Latina. Radio colloquia de Lingua Ecclesia.
Anima Latina, Nuncetiam in Undis, hic est Fabius Colagrande, ex frequensis, stationis radiofonice vaticane. Salvete, bentrovati a tutti, bentrovati all'ascolto della 188esima puntata del nostro Vademecum radiofonico dedicato ai Latin lovers, agli amanti del latino, ai cultori della lingua ufficiale della Chiesa o lingua di Cicerone, come preferite, un programma sui generis e tante litteram che vuole aiutarci a rinfrescare la grammatica latina che magari abbiamo studiato a scuola, aiutarci a reimparare, a maneggiare agevolmente questa lingua per ridare radice alla nostra fede e alla nostra cultura. E io saluto subito la collega che realizza e conduce insieme a me questa trasmissione, la giornalista archeologa Maria Milvia Morciano.
Ave Fabi, avete auditores.
E salutiamo subito l'ospite che ci ha raggiunto dall'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana. Oggi abbiamo il piacere di stare di nuovo insieme a padre Antonio Salvi, frate minore cappuccino. Padre Salvi, pace e bene.
Pax et bonum.
Padre Salvi,
avete omnes.
Padre Salvi, grazie per essere con noi. Non è lunga la strada dall'ufficio Lettere Latine qui alla Radio Vaticana, no?
No, è brevi, via.
E tra l'altro diciamo che in questi anni si è accorciata la strada, perché venite più spesso e più facilmente grazie alla collaborazione. Padre Salvi è stato anche alla guida di questo ufficio, col quale ancora collabora, un ufficio, insomma, lo dicevamo poco fa, microfoni spenti, che continua ad avere un bel carico di lavoro.
Sono con plura ufficia per vicenda.
Non vi annoiate?
Via, sono con plura documenta in lingua latina scribenda per reddenda.
Quindi sia comporre sia tradurre, no? Dal in latino diversi documenti, questo è il compito di questo ufficio della Segreteria di Stato Vaticana. E tra i tanti compiti di questo ufficio c'è anche quello di tradurre in latino i post, o che un tempo si chiamavano tweet, di Papa Francesco, che trovate sul social X all'account @pontifex_ln, l'account in lingua latina di Papa Franciscus, proprio su X. E noi iniziamo con la nostra rubrica che traduce proprio dal latino in italiano i post del Papa. Ne abbiamo scelto uno del 2 marzo scorso, 2025.
Et nos pro vobis oramus, orantes presertim pro pace. Bellum inc etiam insulsius videtur. Oremus pro vexata Ucraina, pro Palestina, Terra Sancta, Libano, Myanmar, Sudania, Kivu.
E questo era uno dei post che sono stati pubblicati sull'account X del Papa durante la sua degenza al Policlinico Gemelli. In questo caso abbiamo visto la data, 2 marzo 2025, per la terza domenica di fila il Papa, ricoverato al Policlinico Romano, non guidava la preghiera dell'Angelus e veniva diffuso un testo scritto in cui ringraziava per le cure ricevute dai medici, ma anche per l'affetto dimostrato dai fedeli. E infatti questo post inizia proprio con queste parole: et nos pro vobis oramus. Quindi padre Antonio, e anche noi, perché in latino usate il pluralis maiestatis quando parla il Papa, anche noi preghiamo per voi.
Sì, in contraccambio alle preghiere che i fedeli hanno fatto per il Papa.
E poi proseguiva orantes preserti in pro pace, cioè
pregando anche per la pace, perché queste sono un po' le frasi che spesso ripete il Papa nei confronti della guerra in Palestina e in Ucraina.
E poi c'è una frase, padre Antonio, che il Papa poi ha ripetuto anche altre volte dal Policlinico Gemelli, una frase che insomma per la sua potenza ha fatto un po' il giro del mondo. Il Papa dice in latino: bellum inc etiam insulsius videtur, che sarebbe?
Beh, qui insulso, però
Bellum in che significa la guerra da qui.
Sì, da questo posto, guardando da questo posto, si vede come sia assurda la guerra. Si potrebbe dire anche absurdius invece di insulsius.
Quindi dall'ospedale al Papa la guerra sembrava ancora più assurda, questo è un po' il senso.
Sì.
E poi i toponimi, i nomi dei luoghi, sono resi in modo moderno, tranne per esempio Terra Santa, che viene usato normalmente Terra Santa anche oggi, però sono luoghi antichi che avevano altri nomi. Per esempio il Libano pare che derivi dalla radice libn, bianco, il latte, e che ricordi il bianco della neve, quindi il latte del Monte Libano. Però ci sono tanti toponimi per indicare nel tempo il Libano, e quindi giustamente è stato scelto questo moderno.
Quindi Ucraina, Palestina, Terra Santa, Libano, Myanmar, Sudania, che sarebbe il Sudan, e il Kivu. Questo è il post di preghiera per la pace nel mondo di Papa Francesco del 2 marzo scorso. E passiamo invece allo spazio dedicato ai neologismi, e scegliamo dal Lexicon Recentis Latinitatis, ma anche da altre fonti, delle parole latine che sono state create nella modernità, oppure delle locuzioni che sono state create oggi per tradurre termini moderni. In questo caso un termine inglese che ormai è entrato nel nostro vocabolario italiano: quando uno va a mangiare in una mensa ti dicono guarda devi servirti da solo, quindi è una mensa self-service, no? E come diventa il latino?
Dapifer, in italiano viene anche detto dapifero.
Quindi mensa dapifera.
Sì.
Mensa dapifera, conosceva questa locuzione Padre Antonio?
Ma sì, questo termine dapifer è un po', diciamo, nella tarda latinità.
E chi sarebbe il dapifer? Colui che...
Quello che il fers, quello che porta.
Che porta...
Dapes sono le vivande, insomma.
Colui che porta le vivande.
Daps significa banchetto sacro anche. Ecco perché sì, viene usato anche durante il conclave per portare il cibo.
Ecco, abbiamo trovato questa definizione. Il dapifero sarebbe colui, laico ecclesiastico, incaricato di portare nella tradizione durante il conclave il cibo ai cardinali. Conosceva questo termine?
Sì, beh, è un termine generico, si può adoperare per qualsiasi evento di quel genere.
Però in questo caso appunto il self-service, la mensa dove uno si serve da solo, diventa mensa dapifera, la mensa in cui uno si porta le vivande da solo praticamente, no? Oppure...
Egger, nell'aggiunta che è stata curata da Caruana, lui traduce in un'altra maniera, o propone un altro esempio
di self-service.
Propria cuiusque ministratio.
Qui è forse un po' più chiara, sì.
Cioè, qui sottolinea quello proprio da sé,
sì,
di ciascuno,
servirsi
quello
da solo
che fa ciascuno.
Padre Egger, ricordiamo, è l'ideatore del Lexicon Recentis Latinitatis, che appunto raccoglie questi termini latini moderni, tra virgolette. Sì, mi sembra questa traduzione che lei ha proposto forse più consona. Bene, passiamo invece adesso al gergo ecclesiale, scegliamo delle locuzioni o delle parole latine che vengono usate appunto in ambito ecclesiale o liturgico o pastorale, e in questo caso Maria ha scelto per noi una locuzione che deriva da un versetto della Bibbia, in particolare dagli Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto 23, la locuzione è Deo ignoto, cioè Dio sconosciuto. L'iscrizione è riportata da Paolo di Tarso, da San Paolo, che l'aveva letta a sua volta su un tempio di Atene durante il suo ministero apostolico, e quindi prende spunto da questa iscrizione al Dio ignoto proprio per evangelizzare, per far conoscere il suo Dio. Questo è un po' il senso di questo passaggio degli Atti degli Apostoli, non è vero Padre Antonio?
Credo di ricordare che io ho fatto una volta con un professore di vita, facemmo un viaggio in Grecia, e nella zona detta Ceramico ho visto in effetti una stela. Quella è una zona funeraria dove c'erano delle stele funerarie, e mi pare di aver letto questa espressione agnosto teo, al Dio ignoto o all'ignoto Dio.
E invece sul Palatino nel 1748 è stata trovata una piccola ara con la dedica al Dio ignoto, e c'è anche una storia che dice un pagano non dimenticava mai di sacrificare, di onorare anche il Dio ignoto in modo da non dimenticarne nessuno.
Quindi, sì, come diceva Maria, esiste questa iscrizione anche a Roma. Paolo però la legge ad Atene e questa sua esperienza la utilizza proprio per evangelizzare. Dice: ho visto che voi nel vostro culto comprendete anche il Dio ignoto, e quindi forse voi adorate senza conoscere il Dio che voglio annunciare. Questo è un po' il significato.
Sì, il senso. Questo Dio ignoto io ve lo presento adesso e comincio ad evangelizzare, ecco.
E terminiamo questa prima parte del programma con le espressioni, proverbi, modi di dire. Maria ne ha scelto uno che deriva sempre dalla Bibbia, in particolare dai Salmi. L'espressione in italiano sarebbe dal mare fino al mare.
A mari usque ad mare.
Questo è un salmo attribuito a Salomone, in cui viene profetizzato l'arrivo del Messia e il suo futuro dominio spirituale sul mondo, che sarà appunto amari usque ad mare, no?
Sì.
Che significa, diciamo così,
da un mare all'altro.
Da un mare all'altro, quindi
un'estensione universale.
Dappertutto, potremmo dire. Conosceva ovviamente questa locuzione Padre Antonio.
Sì, questa era nota.
Infatti anche una locuzione sullo stemma dello Stato del Canada, perché dice tra i due mari.
Ah, tra l'Atlantico. Sì. Antico e il Pacifico, esatto. Bene, questo per quanto riguarda la prima parte del programma. Ci ha fatto compagnia Padre Antonio Salvi dell'Ufficio Lettere Latine, che ringraziamo e speriamo di ritrovare nella prossima puntata. Gratias tibi ago.
Etiam ego, vobis. Gratiam refero, ex animo.
Amici di Anima Latina, oggi nella seconda parte della puntata abbiamo la possibilità di ospitare nuovamente uno dei latinisti che più volte è stato ai nostri microfoni, e con molto piacere che saluto, perché appunto è tornato a trovarci, il professor Marcello Nobili. Ben ritrovato.
E un saluto a tutti.
Marcello Nobili, ricordo, è attualmente impegnato come tutor, coordinatore nei percorsi di abilitazione per i docenti di materie letterarie presso l'Università Guglielmo Marconi, a pochi metri dalla nostra sede qui della Radio Vaticana, e negli ultimi anni ha affiancato alla ricerca sugli autori latini del primo secolo d.C. e a quelli sulla storiografia latina tarda, soprattutto all'attività come promotore della cultura greca e romana nell'ambito dell'Associazione Italiana di Cultura Classica, AICC, come abbreviate il...
AICC.
AICC,
sì.
Esatto. E poiché amiamo tenervi aggiornati sulle iniziative della delegazione di Roma dell'AICC, siamo qui a fare qualche domanda a Marcello Nobili. Professore, intanto partiamo da un appuntamento recente. Il 20 marzo 2025 a Terracina si è svolta la terza edizione del Certamen Anxuris, un evento sponsorizzato dalla Regione Lazio in primis, ma che ha avuto il patrocinio dell'Università degli Studi Roma 3 insieme a quello dell'Associazione Italiana di Cultura Classica, Delegazione di Roma. e anche quello dell'Accademia Vivarium Novum di Frascati. Allora, intanto lei era presente, perché ho visto delle immagini, e ci deve dire com'è andata.
Certo che ero presente. Noi, come delegazione di Roma, non ci siamo limitati a dare il patrocinio, ma abbiamo anche offerto un premio di consolazione per il quarto classificato, e io ho avuto l'onore e il piacere di essere nella commissione e poi di parlare nel piccolo convegno che ha preceduto il momento della premiazione.
Terracina, che poi è dominata dal Tempio di Giove, quindi insomma...
Il Tempio di Giove, Anxur, appunto,
esatto.
Anxur è l'antico nome
del certamen.
Certo, e del piccolo convegno adesso legato, che io ho voluto intitolare Alle pendici di Anxur, perché letteralmente è a margine del certamen e è alla base del colle di Anxur, quindi c'è un doppio senso.
Che invitiamo gli ascoltatori a visitare, perché è un posto bellissimo. Con una vista sul mare magnifica. Allora, intanto, su quale passo in lingua latina si sono cimentati i partecipanti?
Un passo della vita dell'imperatore Claudio, quindi tratto dalle vite dei 12 Cesari del pettegolo del primo di inizio secondo secolo svetonio, estratto a sorte fra 5 temi proposti dalla commissione. C'era quindi da tradurre e rispondere ad alcune domande, diciamo domande libere, parzialmente libere, guidate.
Vogliamo fare i nomi dei vincitori?
Ma devo dire che il primo classificato ha fatto veramente un'ottima prova. Non ce l'aspettavamo, perché il passo era difficile. Primo classificato Claudio Sanchini del liceo Ugo Foscolo di Albano Laziale.
Quindi tutti giovani, anche giovani da partecipanti, studenti giovani.
Studenti degli ultimi 3 anni dei licei classici e scientifici.
Quindi Claudio Sanchini, primo classificato.
Seconda classificata Irene Troiani dell'IIS Vincenzo Simoncelli di Sora, quindi anche lei veniva da fuori Terracina. Terzo classificato Andrea Cerasoli, che invece è interno del liceo Leonardo da Vinci. E poi una menzione d'onore a un altro studente, Elio Liburdi, del liceo Leonardo da Vinci. E questa menzione d'onore aveva un piccolo premio di consolazione, cioè degli importanti libri offerti dalla delegazione di Roma, che, ricordo, è l'unica delegazione della ICC che c'è a Roma.
Ecco, a margine della premiazione, mi ricordavo, c'è stato anche un piccolo convegno.
Sì, come accennavo prima, ha parlato per primo Angelo Luceri di Roma 3, una splendida relazione sulla zoologia, quindi gli animali, le loro costumanze, i valori simbolici, l'utilità anche medica degli animali nella storia naturale di Plinio il Vecchio. Poi ha parlato il noto grecista Paolo Scaglietti, l'autore della grammatica Campanini-Scaglietti, insomma, per capirci. Ha parlato della concezione di nomos, cioè di legge, nel mondo greco preclassico e classico, a partire dal passo della maturità uscito l'anno scorso. Se ricordi, era uscito un passo del Minosse, suscitando anche polemiche, perché tra i tanti scritti di Platone che si potevano
scegliere,
è stato scelto uno scritto che sicuramente non è platonico.
Pseudo-platonico,
esattamente. Mentre io ho trattato concordemente con i temi a cui mi dedico da anni, a cui tu hai accennato pochi secondi fa, ho trattato della presenza di reminiscenze delle vite dei peggiori imperatori Giulio Claudio, quindi Caligola e Nerone, nella storia augusta, e in particolare nella vita di questo imperatore di cui, insomma, si sa tanto ma si è capito poco, cioè Commodo, l'imperatore Commodo, figlio di Marco Aurelio. Lo scopo dell'autore nel paragonare Commodo con Nerone e con Caligola evidentemente è moralistico, tuttavia non si possono trascurare gli scopi semplicemente letterari. L'autore, che è relativamente ignorante, era costretto proprio a scopiazzare Svetonio, adattando alle sue biografie intere scene delle vite di Caligola e Nerone, quindi inventando, specialmente quando non disponeva di fonti autorevoli da cui prendere spunto.
E da questo spieghiamo il fatto che, appunto, la ricostruzione biografica di Commodo non sia così corretta. Poi
è stato calcolato che c'è un 50% di notizie vere, verificabili, e un 50% di vicende sicuramente false o non verificabili.
Ma a proposito di Commodo e dell'attività dell'associazione italiana di cultura classica, delegazione di Roma. Il 25 marzo scorso, sempre nel 2025, dunque, lei ha moderato una tavola rotonda nell'ambito di un ciclo di 4 incontri che lei ha soprannominato Mortali Immortali, dico bene?
Certo.
Commodo, l'imperatore gladiatore che diede inizio al declino di Roma. Tra l'altro partecipavano anche degli amici di Anima Latina e alcuni appassionati di lingua latina che sono spesso nostri ospiti. Il titolo era intrigante. Perché Commodo dunque ha dato inizio al declino di Roma? Tra l'altro mi sembra che dobbiamo collocarlo, Commodo, ovviamente stiamo parlando del, cos'è, il secondo secolo?
Commodo viene assassinato il 31 dicembre del 192, secondo il nostro calendario, quindi fine del secondo
fine
secolo.
Fine del secondo secolo dopo Cristo.
Sì, sì. Guardi, il titolo mi ha fatto un pochino storcere il naso all'inizio, è il titolo del bel volume attorno al quale è nata questa tavola rotonda. È un volume di alta divulgazione scritto dal professor Livio Zerbini di Ferrara. In realtà, come ha chiarito Zerbini stesso, il titolo è fondamentalmente redazionale, dato dalla redazione della casa editrice. Del resto non si può dire che Commodo abbia volutamente dato inizio al declino di Roma, come qualcuno crederebbe. Commodo, un imperatore non peggiore di molti altri, anch'egli venerato dal popolino, odioso ai senatori, come molti suoi colleghi, ebbe la iella, possiamo dire, di ottenere troppo giovane, a 18 anni, il massimo potere che si era mai visto sulla faccia della terra. Se aggiungiamo che quello era il periodo delle prime incursioni dei popoli germanici, della ribellione dei parti nell'attuale Iraq e soprattutto della cosiddetta pestilenza antonina che mietè vittime per circa 15 anni, possiamo concludere che fu un imperatore particolarmente sfortunato. La sua epoca resta tuttavia splendida, diciamo, siamo ancora all'apice dell'impero romano se facciamo paragoni col secolo successivo, un secolo di guerre, e poi con i secoli ancora successivi dove crolla proprio l'amministrazione imperiale.
Questo su Commodo, ma visto che abbiamo ancora un paio di minuti, c'è qualche altra attività dell'ICC, delegazione di Roma, che ci vuole ricordare o che vuole in qualche modo annunciare?
Io la ringrazio, ti ringrazio tantissimo per questo minuto. Beh, il ciclo Mortali Immortali,
Abbiamo detto quattro appuntamenti,
ma anche il quarto appuntamento.
Manca ancora il quarto.
Il quarto appuntamento, il 15 aprile prossimo, nella bella aula magna del liceo Eugenio Montale a Monteverde Nuovo, via di Bravetta, viene Matteo Zaccarini a parlare di un tema che ha attirato e attirerà tantissimo interesse non solo dei docenti, non solo degli studenti, perché ha pubblicato un libro di alta divulgazione intitolato Erodoto e le donne, figure femminili nelle storie del primo vero storico greco, che è Erodoto. Ci sono numerose figure femminili, uno non se le aspetterebbe neanche se facciamo il confronto con altre opere di storiografia antica che ci sono rimaste. Le donne hanno nel mondo greco un ruolo del tutto marginale, invece sono numerose nelle storie di Erodoto. Perché e come? E io credo che sia un tema di grande attualità.
Sicuramente.
È sempre un tema di grande attualità. Beh, da qualche anno a questa parte, per fortuna, si sono accesi i riflettori sulla condizione femminile anche nei luoghi più civilizzati, ecco, dell'Europa civilizzata.
E noi ringraziamo il professor Marcello Nobili, che ricordo fra le sue tante attività è il promotore della cultura greca e romana nell'ambito dell'Associazione Italiana di Cultura Classica, delegazione di Roma. Professore, alla prossima intervista, intanto buon lavoro, perché visto che avete parecchio da fare.
Sì, abbiamo ancora qualche attività e vorrei per giustizia menzionare, dopo il certamen Anxuris, gli altri tre certamina che noi patrociniamo, in particolare certamen Vitruvianum, certamen Politeia Cae Politai. Quindi certamen Vitruvianum di Formia, Politeia Cae Politai è di greco ed è a Fondi, tutte scuole legate alla delegazione di Roma, e infine un certamen più recente nel quale siamo stati coinvolti sia io sia il professor Mario De Nonno, che ben conoscete perché è stato ospite un paio di volte, che è il certamen che si svolge i primi di maggio nel liceo Meucci di Aprilia, e credo che avrà successo pari a quello degli altri tre certamina che esistono da più tempo e attualmente sono, diciamo, più ricchi, però anche quello di Aprilia otterrà il successo che merita. Grazie mille.
Grazie ancora.
Hey!
Grazie dunque a Marcello Nobili, latinista e instancabile animatore delle attività dell'Associazione Italiana di Cultura Classica, Delegazione di Roma, per averci fatto compagnia nella seconda parte di questa trasmissione. Grazie anche a Padre Antonio Salvi, che come rappresentante dell'Ufficio Lettere Latine e Vaticano è stato con noi nella prima parte. Sed acta est fabula, siamo giunti al termine anche della 188esima puntata di Anima Latina, che troverete in podcast, come tutte le altre, su Vatican News e su Spotify. A questo punto, da
Fabio Colagrande
e da Maria Milvia Morciano, un grazie ai nostri ascoltatori et dulcis in fundo al tecnico Patricium Ciprari. Mutatis mutandis.
Absit iniuria verbis.
Ci sentiamo tra una settimana.
Valete!
Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.